Allora, ben trovati innanzitutto, grazie di questo invito. Per me è sempre commovente tornare. Mi ricordo che quando confidavo a Piero e Valentina che in questo quadriennio sabbatico lo Spirito Santo ci indicava di andare insieme al gruppo di Livio e quindi lasciare il mio gruppo Maria, che mi sembrava impossibile, e così lo Spirito ci diceva, Piero mi diede la benedizione paterna come fa un padre e disse: ma vedrai che poi tornerai a casa, come fanno le spose che poi tornano a casa e vanno a pranzo da papà e mamma la domenica ogni tanto. E allora la vigilia di questa festa della mamma, per me che su questa terra non ho più la possibilità di tornare a pranzo la domenica da mamma e papà, ho colto questo invito, questo stare con voi oggi proprio come un invito nello spirito, se non in ciampo. L'altro via di... Aspettate, fatemi fare la cosa.
No, facciamo inciampare.
Ho accolto questo invito come un segno dello spirito e ho pensato che è proprio vero, come papà e mamma mi hanno generato nella carne, questo gruppo, questa comunità mi ha generato nello spirito. Quindi se sono nata e rinata ogni sabato è grazie alla comunità. E come diceva Dino in pastorale, si commuoveva, cioè, ma il gruppo non è una cosa astratta, cioè il gruppo sei tu Franca, sei tu Maura, sei tu Gaetano, tu Valentina, tu Tonia, tu Antonietta, tu... Quindi è un grazie che do a ciascuno di voi, padre Cipriano, Cristina, Carla, Fiorella, ciascuno di voi insieme mi ha generato nello spirito. E quindi vi devo la vita in qualche modo, no? La vita nello spirito. Intanto grazie. Allora, il tema che ci è stato assegnato, mi è stato assegnato oggi, è l'unzione profetica. Allora, vorrei fare un chiarimento iniziale per dire che, non so se vado fuori tema, però non parlerò tanto del carisma di profezia, come lo viviamo di solito con i doni profetici nella preghiera comunitaria, nella preghiera sui fratelli. Tante catechesi sono state fatte sulla profezia, sui doni profetici, no? Immagini, canto in lingue, parlare in lingue, interpretazione della preghiera in lingue. Non parlerò strettamente di questo. Perché? Perché il Signore, pregando per questa catechesi, mi faceva tornare in mente, proprio così come mi è stato consegnato, unzione profetica, unzione profetica. E allora mi veniva in mente che l'unzione profetica non è solo la profezia, non è solo il dono di profezia, ma l'unzione profetica, potremmo dire, è essere sotto l'azione dello Spirito. È stare sotto lo Spirito Santo che si muove dentro di te. E quindi entriamo con questa catechesi nell'aspetto più carismatico del nostro cammino di discepolato. E tutti i carismi, proprio perché sono doni liberamente offerti dallo Spirito a ciascuno membro della comunità, sono in vista di un incarico, di una missione, di un ministero. Questo è un percorso di crescita comunitaria, ministeriale. E infatti munus, proprio la parola latina, ha un campo semantico così ampio che allo stesso tempo vuol dire dono e incarico. Quindi devi fare una cosa? Ti do il dono per farla, ti do io come farla. Questa è l'unzione profetica, io la faccio in te. E questo non vale solo per la profezia, noi carismatici siamo un po' strani, un po' particolari. A noi non basta pregare, noi vogliamo pregare nello spirito. Di più, come una mitica barzelletta che diceva Piero a Rimini, che ci ha fatto ridere per 30 anni, de più, no? La ricordate? Gli anziani se la ricorderanno. A noi ci piace pregare, sì, de più, ci piace pregare nello spirito. A noi ci piace cantare, de più, a noi ci piace cantare nello spirito. A noi ci piace accogliere i fratelli di più. A noi ci piace che quando vado incontro a un fratello io lo possa accogliere nello spirito. Questo vale a ben vedere per tutti i ministeri, fratelli. E anche per fare una catechesi, no? Si possono dire tante cose belle, ma a noi cosa ci interessa quando prepariamo una catechesi? Dire quello che lo Spirito vuole dire ai fratelli. A noi ci piace fare una catechesi, sì, e più, ci piace fare una catechesi nello Spirito. Scusate la battuta, ma ci aiuta a ricordare, no, questo aspetto. Cioè noi vogliamo stare sotto l'unzione profetica, vogliamo fare quello che facciamo, quello che serve fare nella comunità, sotto l'azione dello Spirito Santo, nella potenza dello Spirito Santo. E sapete cosa succede? Che quando il fratello è sottomesso all'azione dello Spirito, succede una cosa bellissima. Allora chi prega, se è nell'unzione dello Spirito, non solo prega, ma fa pregare. Capite la differenza? Chi canta nello Spirito non solo canta, ma fa cantare. Scusate se non è poco, ma è molto diverso. Chi parla nello Spirito, chi fa una catechesi nello Spirito, non parla, ma fa parlare il cuore di chi ascolta. Così mentre tu ascolti, senti il cuore, la mente che comprende, che si apre alla comprensione di una verità di Dio e senti che il cuore aderisce. Dice, ma sì, è proprio così, che bello, questo voglio, questo desidero. Perché se parli nella potenza dello Spirito e dici quello che Dio ti ha detto di dire, è ovvio che l'ascolto trova una risposta nell'assemblea. Mentre invocavate lo Spirito su di me, confermavo Gaetano, io invocavo lo Spirito su di voi, perché questa unzione profetica potesse scendere non solo su di me che parlo, ma su tutta l'assemblea che ascolta. E soprattutto il pastorale vive questo aspetto. Se il pastorale nel suo ministero non si domandasse in continuazione: Signore, dove vuoi che andiamo? Dove vuoi che questa porzione di popolo vada? Il pastorale, sapete, non serve per organizzare le cose, serve per seguire lo Spirito, serve perché la comunità possa entrare in questa unzione profetica ed essere lì dove Dio sta, dove Dio è pronto a operare. E il pastorale fa sempre questo servizio di memoria e profezia, la storia che si apre alla novità dello Spirito. E la novità dello Spirito che si innesta sulla storia del gruppo Maria. Allora potremmo dire che anche questo seminario che il pastorale ha proposto è profetico, c'è un'unzione in questo discepolato, perché il pastorale ha compreso nello Spirito che il Signore vi aspetta, ci aspetta come membro onorario, se mi posso permettere, laddove vuole che noi siamo comunità. E allora il pastorale cosa fa? Un percorso di discepolato sulla vita comunitaria. Non so se riesco a spiegarmi. Nel gruppo Maria tutto è profezia. Anche quando ci salutiamo, anche mentre non preghiamo. Vi è mai capitato di incontrare un fratello e un abbraccio diventa profezia? Una parola che il Signore ti mette nel cuore per lui è profezia. Per questo dicevo all'inizio, non ci fermiamo al carisma di profezia che ha il suo specifico, che ha la sua particolarità nella preghiera comunitaria. Il gruppo Maria è tutto profetico, tutti. E come nella Chiesa è bello, no? Perché i missionari, che cosa dicono alla Chiesa? Che tutta la Chiesa è missionaria. I contemplativi cosa dicono alla Chiesa nel loro carisma specifico? Che tutta la Chiesa è contemplativa. E così noi, nei nostri ministeri, nei nostri carismi, facciamo un carisma specifico, magari ci dedichiamo a una cosa, ma è tutta la comunità chiamata a vivere ogni carisma, ogni dono, ogni accoglienza, ogni canto, ogni preghiera, ogni cosa. E questo ci fa entrare nell'unzione, cioè ci fa stare alla presenza di Dio. Tu comprendi che Dio ti sta usando, ti sta usando per i fratelli, e quindi questo essere per gli altri, essere per i fratelli, rende presente Dio vivo in mezzo a noi. Ed è per questo, fratelli, che noi torniamo al gruppo ogni sabato. È questa l'inquietudine di cui parlava Piero. Quando hai visto Dio che opera, Dio che parla, Dio che tocca il cuore, tu non puoi più stare lontano, non puoi più non tornare e non dire ancora, come fanno i bambini, no? Quando gli fai le spernacchie, e quando li coccoli, li butti giù e ti fanno ancora. Quando sono piccoli dici altro. È così che ci succede, come i bambini, no? È questa inquietudine che ti chiama ogni sabato a dire: Signore, parla ancora, manifestati ancora, stai con noi ancora, fatti vedere ancora, amaci ancora, abbracciaci ancora. Se non è per questo che veniamo al gruppo, non saremmo qui, ce ne saremmo già andati. Se abbiamo altre motivazioni, ce ne saremmo già andati. Allora, tutto questo, diciamo questa vita comunitaria, è possibile appunto per l'azione profetica, l'unzione profetica che Dio ha dato a ciascuno di noi e che poi nell'effusione abbiamo riscoperto con potenza. Non c'è niente di più bello che ci faccia più felici di vedere Dio all'opera. Ed è bello quando ce lo diciamo gli uni gli altri: oh, ma hai visto stasera Dio che ci ha detto? Bella la preghiera stasera, eh? Vi succede tornando a casa, condividendo, no? Lo stupore di dire: oh, Dio ci parla ancora, Dio è in mezzo a noi. E questo è possibile perché qui nel gruppo Maria c'è un'unzione profetica. Quindi ognuno fa quello che deve fare, ma tutti sotto l'azione dello Spirito. Non so se riesco a spiegarmi, non è solo la profezia. Allora, se abbiamo compreso che l'unzione profetica significa essere sotto l'azione dello Spirito, quindi aprirsi alla vita carismatica, la domanda che nasce immediatamente spontanea: ma come si fa? Cioè, mi piace questa cosa, mi piace, voglio essere usata da Dio, voglio fare quello che mi hai detto, mi piace, ma io come faccio? Come faccio a stare, a rimanere sotto l'azione dello Spirito? Sono due verbi, stare, rimanere sotto l'azione dello Spirito, che sono molto cari al mio cuore, perché sono due verbi strani, sembrano due verbi stato in luogo, no? Rimanere, stare sotto l'azione dello Spirito, no? Come qualcosa che ti copre. In realtà sono i verbi più dinamici che troviamo nella Scrittura. Ce lo dice Giovanni quando parla della vite e i tralci, no? Rimanete nel mio amore. Tutto si gioca sul rimanere. Sembra che dobbiamo fare chissà che cosa, in realtà dobbiamo stare, rimanere. E mi colpisce anche quando mi veniva in mente Gesù chiama i discepoli perché stessero con lui. Avrebbe potuto dire la Scrittura che li chiamava perché gli potesse insegnare le cose, li chiamava perché potessero vedere con lui come si faceva, no? Gesù dice li chiama per stare. Allora facciamo attenzione, perché qui si gioca tutta l'esperienza carismatica, tutta l'esperienza dell'unzione profetica. Tu, se vuoi stare sotto l'azione dello Spirito, devi stare con Gesù, cioè la tua vita deve invocare continuamente l'azione, la presenza dello Spirito, e scegli continuamente Gesù. Stai. È più difficile stare che fare. Siamo nella categoria dell'essere, non del fare. Allora, ogni volta che ti viene detto fai questo, che devo fare, che non devo fare, tu cerca di stare con Gesù, poi lui ti dirà dove andare, cosa devi fare, cosa non devi fare, e vedrai che la tua vita piano piano, la tua vita stessa diventa profetica. C'è un'unzione profetica che bagna, che accompagna, che consola la tua vita non appena i doni e i carismi che eserciti qui il sabato. Non so se riesco a spiegarmi. Ce ne parlava anche Emilia, no? Nella catechesi sulla testimonianza. Per scegliere di lasciare un lavoro con una famiglia, una bimba a quell'età, c'è voluta una unzione profetica, cioè c'è voluto uno stare con Gesù e il desiderio di stare là dove Dio sta. Anche per lasciare il gruppo Maria, per me c'è voluta un'unzione profetica, me ne sarei mai andata, però sentivo nello spirito che Dio stava da un'altra parte. E allora che rimanevo a fare qua se Dio stava da un'altra parte? Cioè dovevo stare sotto l'azione dello Spirito, anche se per me era difficile, non l'avrei scelto, non so se riesco a spiegarmi. Solo dopo che ho seguito questa indicazione dello Spirito, confortata dal discernimento dei fratelli, mai da soli, oggi capisco che il Signore in questo tempo di riposo sabbatico aveva un prato erboso, un regalo da fare a me e al mio sposo e alla mia famiglia, che se non fossi andata via da qui, se non avessi seguito il fatto di andare con Livio a pregare, non avrei mai scartato questo regalo che Dio aveva pronto per me. Cioè Dio era lì, Dio era dove stava Livio, non so se riesco a spiegarmi. Questo perché non abbiamo tempo, però dobbiamo capire che l'unzione profetica non ha solo a che fare con i carismi, non è solo profezia, è tutti i carismi, ma non è solo carismi, è vita. Allora quando tu impari a stare sotto l'azione dello Spirito, impari a vivere nello Spirito. Rinnovamento nello Spirito che cos'è? Vivi nello Spirito, la tua vita nello Spirito. E la parola allora ci viene in aiuto e dice: se pertanto viviamo nello Spirito, stiamo, rimaniamo nello Spirito, e qui c'è tutta la dimensione personale, se vogliamo, della dinamica profetica, dice la parola ai Galati, camminiamo secondo lo Spirito. Che cosa significa? Come mi sembra di leggerla? La prima parte, se viviamo nello Spirito, è tutto l'aspetto della vita nello Spirito personale, no? Che poi, come abbiamo detto prima, si va proprio a effondere nella tua vita personale, quindi tutta anche la vita di grazia, i sacramenti, la preghiera personale. Però non basta. Se vivi nello Spirito, cioè se sei nato nello Spirito, se hai conosciuto lo Spirito Santo, cammina nello Spirito. E questo camminare, a me è subito venuto in mente la dinamica invece comunitaria. Si cammina da soli? No. Per definizione si cammina insieme. E a ben vedere, stare sotto l'azione dello Spirito vuol dire che queste due dimensioni, personale e comunitaria, si devono in una certa maniera saldare. Allora non c'è niente di più personale che l'effusione nello Spirito, l'esperienza dell'effusione dello Spirito, no? Dio è per te, Dio ama te, tu riscopri questa, che Dio sembra tutto per te, no? E ci fossi solo tu, Dio sarebbe morto per te. Ma non è un gioco di parole, è un'esperienza personale, ma allo stesso tempo ecclesiale. Cioè ti mette l'effusione in una comunità che ti genera e ti rigenera nello Spirito. Se tu dopo l'effusione non ti innamori della comunità così come ti sei innamorato di Gesù, tutto è vano. E guardate che Paolo ai Galati parla in maniera molto forte: siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato con lo Spirito ora finite nella carne. Cioè ci dice la parola e che non è così semplice rimanere sotto l'unzione, perché c'è sempre la carne, no? È sempre un combattimento la vita nello Spirito, è sempre l'uomo vecchio che muore e l'uomo nuovo che rinasce. E gli dice: ma tante esperienze le avete fatte invano? Ci potremmo domandare, anche l'esperienza dell'effusione, ma tante esperienze l'hai fatta in vano. Poi è simpatico, cioè, correvate così bene, chi vi ha tagliato la strada? Cioè, se tu dall'esperienza personale non entri nella dinamica ecclesiale, non cammini, non cammini e non puoi stare sotto l'unzione dello Spirito. Immaginate come l'angelo che dice a Maria, no, su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. È così, no? C'è un'ombra che è la presenza dello Spirito Santo e tu devi cercare di stare sotto quell'ombra. Allora, stare con Gesù, abbiamo detto, la vita nello Spirito, stare con i fratelli. Non puoi vivere, non puoi sperimentare l'azione, l'unzione profetica, l'azione di Dio in te, se non stai con i fratelli. Anche perché, scusate, nell'effusione il Signore fa fare l'esperienza personale dell'amore di Dio e poi dà doni, carismi. E te che ci fai se non c'è una comunità da amare? Che ci fai con tutti questi doni, questi carismi che il Signore ti ha donato se non ti innamori dei fratelli? Cioè, rischia di essere un'esperienza vana. Quindi unzione dello Spirito significa stare con Gesù, significa stare con i fratelli. Ripeto, innamorarsi dei fratelli come un tempo ti sei innamorato di Gesù, che rimane il tuo primo amore. Però se non entri nella dinamica comunitaria, come dire, è sempre una questione d'appartenenza, fratelli. Non mi voglio dilungare, però è una questione d'appartenenza. Dio ti dice: tu sei mio. E tu, quando fai questa esperienza, dici: io sono per i fratelli. Capite il passaggio? Tu fai l'esperienza che Dio ti ama, di appartenenza a Lui, ma tu sei dei fratelli. Sapete che il discepolo nella parola, nella scrittura, non si trova mai al singolare ed è sempre accompagnato dall'aggettivo possessivo suoi. Suoi discepoli, suoi discepoli. Appartenenza insieme. L'unica volta che si trova al singolare è un singolare fasullo, perché dice sotto la croce il discepolo amato con Maria, e lì nasceva la Chiesa, quindi è il plurale per eccellenza, se vogliamo, no? È una questione di appartenenza, tanto che a un certo punto, durante la lavanda dei piedi, no, quando Gesù già sapeva, toglie i discepoli e dice soltanto i suoi. L'aggettivo diventa pronome. Allora, vita nello Spirito, la prima parte personale. Io sono di Dio. Che mangiate, che dormiate, che fate la profezia, che cantiate, che ballate, che fate l'accoglienza. Tu sei di Dio. Però l'altro aspetto comunitario, dice Papa Giovanni Paolo II nella Novo Millennium Unt, nella parte tutta dedicata alla spiritualità di comunione, dice che spiritualità di comunione è sentire il fratello come uno che ti appartiene. Quindi mentre Dio ti dice tu sei mio, e c'è tutto l'aspetto personale, tu fai esperienza che tu sei per i fratelli e i fratelli sono per te, ti appartengono. Senza questa dinamica non c'è profezia, fratelli. Senza amore comunitario non c'è unzione profetica. Senza esperienza di innamorarsi della comunità dove Dio ti pone non c'è unzione profetica. E allora due immagini velocissimamente di due discepoli, scusate, che ci fanno comprendere se vuoi stare o se non vuoi stare con i fratelli. Tommaso, Gesù appare, lui non ci crede. Qual è il peccato di Tommaso? Che non crede in Dio o che non crede nei fratelli? Che non crede nei fratelli. Tu me lo racconti, ma io non ci credo, ok? Che cosa fa Tommaso però? In un momento in cui stavano a porte chiusi, impauriti, tutti avevano la tentazione di andarsene, tutti ce l'hanno avuta questa tentazione. Tant'è vero che poi Pietro dirà: io torno a pescare, cioè io torno alla vita di prima, me ne vado, facciamo finta che... Tommaso, nel momento in cui non crede nei fratelli, sceglie di rimanere. Anche se non crede nei fratelli, sceglie di rimanere in quel cenacolo con la porta chiusa. E per amore di Tommaso, per amore di quella comunità, Gesù ritorna. Se Tommaso avesse creduto, la comunità non avrebbe avuto di nuovo Gesù in mezzo a loro. Ci avete mai pensato? Da un peccato, da una debolezza, Gesù torna. E allora mi ricordo l'introduzione di Gaetano, quella piramide rovesciata, che sono le nostre debolezze, i nostri peccati, le nostre fragilità, le nostre povertà. Il problema? Mai. Il problema è se te ne vai. Il problema è se tu non rimani sotto l'unzione dello Spirito che sempre ti chiama a stare accanto al fratello. In antitesi completa la figura di Giuda. Mi sono commossa quando ho pensato che Giuda, se invece di cercare un cappio con cui impiccarsi, avesse cercato Pietro. Pensate un attimo, se Giuda, nella disperazione di aver tradito Gesù, no? Una debolezza, una povertà, invece di sentire la morte nel cuore, avesse cercato Pietro, ma Pietro che gli avrebbe detto? Giuda, anche io l'ho tradito, anche io l'ho rinnegato. Pensate che forse, a me piace pensare che forse Giuda non sarebbe morto. Quante volte facciamo esperienza di fratelli che non scelgono di rimanere nell'unzione profetica che sempre ti richiama a stare lì dove Dio ti mette nella comunità e decidere invece di andarsene per un'altra strada. Non so se riesco a spiegare due figure che ci ricordano che c'è sempre una scelta da fare. Allora, unzione profetica è rimanere sotto l'azione dello Spirito. Come si fa a rimanerci? Vivi nello Spirito, dimensione personale, cammina nello Spirito, dimensione comunitaria. Chiudo, qual è il frutto di tutto questo? Quanti di voi hanno fatto questa esperienza? Se stai sotto l'azione dello Spirito Santo, e non dipende se stai bene, se stai male. I tre giovani nella fornace lodavano, benedicevano Dio in mezzo al fuoco. Non dipende da questo, ma tu sperimenti una gioia che non passa, una gioia che altre esperienze nella tua vita non ti hanno mai dato, una gioia che è la consapevolezza che Dio è vivo, Dio è all'opera, Dio che è Dio si abbassa a usare me per incontrare i fratelli, per farsi vedere, per farsi toccare, per essere ancora operante e vivo in mezzo a noi. È una meraviglia ogni volta. Allora ci insegnavano così all'inizio del rinnovamento, no? Quando fai esperienza che Dio ti usa, che Dio è all'opera, che senti questa unzione profetica, di così, a me è sempre rimasto nel cuore e sempre lo faccio: a Dio la gloria, a noi la gioia. Sembra un gioco di parole, ma è la verità. Per cui non ti vanti, non c'è motivo, perché sai che nella debolezza che si manifesta la potenza di Dio. Quando senti che Dio ti usa, che nella tua vita si fa vedere, lo sai che non è tuo merito, lo sai bene. Allora a Dio la gloria, a noi la gioia. Lo diciamo insieme: a Dio la gloria, a noi la gioia. Amen. Nel mio cuore.